Maurizio Fiasco, il settimo tavolo, la finanza e il credito. Mentre Maurizio Fiasco si avvicina, saluto il dottor Vincenzo Donato, capo dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ci ha raggiunto, era nella sala qua accanto in un'altra iniziativa, ma ci fa piacere che ci abbia comunque raggiunto in questo momento, in questa fase dei lavori.
Bene, intanto che la tecnologia parte, ringrazio i colleghi che sono stati presenti al tavolo e cercherò di parlare anche a nome loro, rappresentanti dell'ABI, di COP Fond, di Banca Etica, un amministratore giudiziario, la dottoressa De Vita, l'avvocato Staiano, Gianluca Laurini della COP Fond, Marco Reggio, ufficio comunicazioni di Federcasse, Nazareno Gabrielli, Banca Etica, Vittoria Ventura di Fondo Sviluppo e De Bernardinis di Cooperazione Finanza e Impresa. Il nostro è stato un tema abbastanza hot, perché cioè molto caldo, perché ancora non abbiamo elaborato il fatto che alla fine il cigno nero è stato scoperto, no? Nel XVIII secolo tutti negavano che esistesse la possibilità di un cigno nero, poi le navi sono arrivate in Australia e hanno trovato il cigno nero. Il cigno nero è stata la crisi finanziaria, che invece di essere congiunturale diventa di lunghissimo periodo, si è tradotta in crisi del conto economico e ha prodotto la più lunga recessione dal dopoguerra. E allora con la crisi finanziaria e abbiamo visto che cosa? Che si attiva una vulnerabilità delle imprese, non solo per l'assenza di una competenza, di una cultura sulle strategie finanziarie correlate alla strategia di prodotto e di mercato, ma anche per il formarsi di una conflittualità all'interno del sistema, della singola impresa, tra le imprese e il sistema creditizio, tra il sistema creditizio, le imprese e la pubblica amministrazione, in un percorso che possiamo chiamare di ottusità cognitiva, che sta distruggendo valore e capacità di fronteggiamento con motivazioni adeguate della crisi. In questo quadro è ovvio che la capacità di efficienza della criminalità trova uno spazio decisamente molto, molto alto. Quindi che cosa abbiamo individuato tra gli elementi di debolezza? Beh, che c'è un razionamento del credito che provoca lite tra i sistemi, ma c'è anche un razionamento del bene fiducia. Senza una disponibilità adeguata del bene fiducia non si hanno transazioni, non si costruisce una psicologia di fuoriuscita dalla crisi e non si costruisce una motivazione. Quindi c'è un gap da recuperare rapidamente, che è quello qui uso un'espressione un po' forte, abbiamo usato un'espressione un po' forte, quello di un analfabetismo in tema di strategie finanziarie che espongono al rischio di illegalità. Non usiamo il termine dell'usura, che sarebbe riduttivo, perché sotto questa dizione troviamo forme patologiche di indebitamento, ricorso a strumenti di finanziamento atipici e estremamente rischiosi, e poi troviamo l'usura che si presenta esplicitamente come una condotta criminale. Allora, questo è un aspetto. Su questo aspetto si introduce anche un'altra disfunzione, che è la conflittualità tra le parti datoriali e le parti sindacali. Cioè, poiché non si dispone di una coerente e condivisa visione di qual è il baricentro della crisi, quali sono le dinamiche che la crisi finanziaria e del conto economico attiva, è evidente che come i capponi di Renzo le due parti, invece di cooperare, si beccano e si distruggono reciprocamente. Quindi il tema di come definire un catalogo, un profilo adeguato delle relazioni sindacali è fondamentale per costruire, usiamo un'espressione un po' forte, un new deal, un nuovo corso che si basa su motivazioni fortemente condiviso. C'è il tema del sovraindebitamento. Il sovraindebitamento riguarda le imprese e i soggetti che possono accedere in caso di insuccesso totale alle procedure concorsuali, quindi concordato, fallimento, eccetera, ma c'è anche in un paese dove il patrimonio personale e il patrimonio aziendale spesso si confondono e le norme di ratazione del campo dei soggetti non fallimentari, c'è il problema di costruire un percorso di fuoriuscita dalla condizione di sovraindebitamento delle famiglie e delle famiglie imprese. Questo tema vede ancora molta diffidenza tra le parti e non vede ancora un canone di fronteggiamento. Pensiamo per esempio a tutto il settore delle imprese che è stato citato, le imprese agricole. Le imprese agricole sono per giuridicamente delle imprese non fallibili. E l'attivarsi della crisi finanziaria, non solo nel campo dell'agricoltura ma in tutti i settori, cosa ha portato? Ha portato l'accumularsi di insolvenze da parte dei clienti, che si sono tradotte in ulteriori costi di finanziamento dell'impresa. Poi aggiungiamoci, ed è stato citato, i ritardi di pagamento della pubblica amministrazione, ulteriore riduzione dei margini, formazione di margini negativi, in sostanza un campo di accaparramento di imprese pure con capacità produttiva, con valori, con asset e l'estensione della criminalità non solo dalle regioni centro-meridionali ma alle regioni settentrionali. Questi sono alcuni dei temi caldi. Allora, qui si è detto molte volte reti e sinergie tra attori del territorio. Ora, la rete è una modalità di rapporto tra sistemi, tra le organizzazioni di tipo orizzontale, ma che ha alle spalle che cosa? Una condivisione di una cultura, una condivisione di una motivazione, di un valore, una messa in comune di risorse. E allora una delle modalità per mettere in comune delle risorse è restituire credibilità o attribuire addirittura dopo molti anni credibilità all'impiego del risparmio privato, del risparmio familiare di cui ancora si mantengono scorte importanti nel nostro paese a sostegno dell'economia reale. Cioè, noi abbiamo un marketing che propone alle famiglie investimenti esoterici di tipo speculativo ancora, nonostante la lezione non è servita, ci sono ancora dei procacciamenti di investimenti sui derivati, ma non c'è un marketing che vada a raccogliere risparmio privato a sostegno dell'economia reale, delle imprese. Come non c'è ancora una individuazione delle priorità dello Stato, delle amministrazioni pubbliche in rapporto ai crediti che la stessa pubblica amministrazione vanta in termini di pagamento di oneri fiscali e sociali da parte delle imprese. Ma quanto costa in termini di ammortizzatori sociali per la fiscalità la chiusura di un'impresa rispetto a un piano di gestione dei debiti fiscali e previdenziali della stessa impresa? Mi sono scordato di citare delle osservazioni molto interessanti che ha fatto il dottor Lacisaglia nella sua esperienza di amministratore giudiziario. Quando si passa da un'impresa che era sul mercato grazie ai vantaggi competitivi della illegalità ad un'impresa che deve stare sul mercato con le stesse condizioni e regole di tutte le altre imprese, allora un sapere deve essere immesso, ma deve essere immesso anche deve essere utilizzata una cornice della pubblica amministrazione che difenda realmente il significato di difesa sociale, di recupero che un'azienda sottratta da un mercato può presentare immessa in un altro mercato. Per uscire dalla crisi occorrono motivazioni e quale maggior strumento di educazione a trovare delle motivazioni che condividiamo che non l'esperienza della mutualità, no? La mutualità è funzione del capitale sociale del territorio, ma se si vuole salvaguardare il capitale sociale del territorio non si debbono fare scelte di sviluppo del territorio che lo distruggano. Cambiare l'assetto urbano di una città può distruggere capitale sociale. Una gestione ottimale di una città provoca nuove scorte di capitale sociale da investire. E qui anche l'elemento della cooperazione o della cooperativa che può subentrare laddove imprese che hanno visto la debacle della proprietà ma hanno ancora dello spazio di mercato è sicuramente interessante, ma non può essere un approccio ideologico, e ancora qui la lezione è sempre la stessa. motivazione, competenza, studio, serietà e naturalmente rapporti di mutua fiducia tra tutti gli attori.
Grazie.